24 mattino.
Ma se ti dessero il premio produzione, produttività, lavoreresti anche il sabato? Facci sapere, così facciamo una petizione.
Non male, chissà, ci devo pensare.
Tu hai messo un ascoltatore, ma in realtà la pietra decisiva l'ha posto il quotidiano francese Le Monde oggi, perché Le Monde apre con una indagine su questa faccenda della rottura nella destra, dicendo: nell'intervista concessa al quotidiano La Repubblica sabato scorso, quando io ho letto sabato mi sono tremati i polsi, perché ho detto che questo,
certo,
me,
questo
è brutto,
spezia,
nervoso,
questo spezia è
questo spezia, se lo dice Le Monde che devi lavorare il sabato, lo vuoi capire che devi lavorare il sabato? Se ridi, ma cosa è successo? Adesso parliamo con gli ascoltatori. Che sabato Repubblica ha intervistato un'intervista bomba, che lì per lì in Italia, sai, assorbita da un sacco di stupidaggini, non è stata capita, a Maximilian Krah, che è il capolista all'europea di Alternative für Deutschland, il gruppo di simpatie naziste quasi esplicite, in cui ha detto le seguenti parole, che ti leggo tra virgolette, come faccio sempre. Parlando delle SS, dice: bisogna valutare individualmente le colpe. Alla fine della guerra c'erano quasi 1 milione di SS. Anche Günter Grass, il famoso scrittore del tamburo di latta, era nelle Waffen SS. Tra le 900.000 SS c'erano anche tanti contadini, c'era sicuramente una percentuale alta di criminali, ma non tutti lo erano. Non dirò mai, ripeto, non dirò mai che chi aveva un uniforme delle SS era automaticamente un criminale. Questa frase è piovuta sulla convention di Vox, quella a cui ha partecipato da remoto anche la Meloni, e ha provocato una discussione interna molto vivace, che si è tradotta alla fine con una pronuncia di Marine Le Pen, che ha detto: no, basta, noi con questi non vogliamo più avere niente a che fare. Salvini le ha dato ragione, seguendo un avvertimento che, devo ricordarlo per onestà, il ministro Giancarlo Giorgetti aveva dato già da tempo, ha detto: guarda Matteo, con questi noi non dobbiamo avere niente a che fare. Ha fatto anche dichiarazioni pubbliche, io me ne ricordo tante, insomma, di dichiarazioni in cui diceva: io non vado sul palco insieme a questi tipi, perché Alternative for Deutschland, il gruppo della Le Pen e quello di Salvini sono nello stesso raggruppamento europeo, mentre la Meloni, come è noto, ne guida un altro. E che significa questo? Significa, poi ce ne erano stati tanti, perché prima il Rassemblement National, che è il gruppo di Marine Le Pen, aveva chiesto chiarimenti già da mesi a Alternative for Deutschland, a AfD lo chiameremo da adesso. Poi sono venuti fuori finanziamenti russi e cinesi al gruppo. Poco tempo fa, mi sembra la settimana scorsa, Björn Höcke, che è un esponente di questo gruppo, è stato condannato a 13.000 euro di multa per aver usato uno slogan nazista. Insomma, ormai il caso era chiaro. Bene, praticamente si è arrivata a una rottura. E cosa significa questa rottura? Significa che è molto probabile che nel prossimo Parlamento europeo si creerà un nuovo gruppo di destra più ampio, molto più ampio, in cui ci saranno alcuni partiti che saranno, può essere, sia in Francia che in Italia, il primo partito del paese. Sono due paesi importanti, Francia e Italia, e che sarà in grado di condizionare la politica europea, quindi certo. Non è tanto un'intervista a Repubblica, ma si sta muovendo una cosa.
Sì. A dimostrazione, scusami Paolo, Paolo, se mi permetti, perché un ascoltatore che dice: non sono certo nazista, ma la dichiarazione non mi sembra così scandalosa, dice Saverio, perché in effetti è una dichiarazione un po' mediata, che uno può... però è chiaro che Le Pen, forse anche Salvini, insomma tutto questo mondo non aspettava altro per liberarsi di un partito che considerano evidentemente scomodo.
Fai complimenti a questo ascoltatore, ma un conto è se in sede storica uno va a esaminare i 900.000 che facevano parte dell'SS, è chiaro che ne troverà tantissimi che non c'entravano niente, che si sono messi nell'SS per motivi di opportunismo, insomma, come un'organizzazione di quasi 1 milione di persone ci saranno dei disgraziati che sono finiti, però è chiaro anche altresì che è uno e due, te ne ho citate altre, uno e due e tre, il partito le lancia come ammiccamenti alla parte nazista sepolta neanche tanto che c'è in Germania e soprattutto nella ex Germania orientale. Ma poi c'è stata oggi, adesso questo avviene oggi, un'altra bomba, che Joachim Nagel, che è il capo della Bundesbank, cioè la banca tedesca più importante, ha fatto concesso un'intervista a Federico Fubini per il Corriere della Sera, in cui dice: guarda, arrivato a questo punto io scendo in piazza contro l'Alternative for Deutschland.
Cioè, scusami, ti correggo solo una cosa, è il capo della banca centrale tedesca, quindi diciamo è quello che... No?
Giusta correzione. Però insomma capisci bene che la cosa ha un significato. Questo allora, però la correzione la mandiamo al Corriere della Sera, perché Nagel, a capo della Bundesbank, sì, banca centrale,
sì, certo.
Dice: c'è chi lavora contro l'Europa, io scendo in piazza, le elezioni di giugno sono fondamentali, insomma sta a pagina 16 del Corriere della Sera questa intervista, significa che c'è un movimento che si allarga anche a esponenti altissimi della società civile. E basta, questo non devo dire altro, ma vedrai che sarà una cosa che avrà delle conseguenze. Sì. Per quello che riguarda l'Italia, come tu hai detto stamattina, si è riaperta un'indagine sul generale Mori, non so, l'ennesima inchiesta sul generale Mori, che è stato assolto in via definitiva infinite volte, che si aveva come compito di battersi con la mafia. Cosa è cambiata questa volta? È cambiato che, primo, come ho appena detto e come tu hai già detto brillantemente stamattina, questo generale è stato assolto un'infinità di volte e ha 85 anni, e c'è il sospetto, che per me è una certezza, che questa riaprire continuamente le inchieste, come si è fatto anche per Berlusconi, per carità, oggi Travaglio ha deciso di spostare da destra a sinistra il suo editoriale, che fa quando gli dà grande importanza ed elenca tutta una serie di cose che depongono, ma sai, lui ha sempre sostenuto che Mori è colpevole, quindi è felicissimo ogni volta che si riapre un'inchiesta su Mori. Ma stavo dicendo, avendo 85 anni, si vuole aspettare che muoia con ancora la spada di Damocle che pende sulla sua testa, e questa è una indecenza. Devo fare i complimenti al Messaggero, perché a parte che ha pubblicato un editoriale splendido del suo direttore Alessandro Barbano, il suo nuovo direttore, ma poi soprattutto ha fatto 2 pagine di inchiesta su i pro e i contro, e queste 2 pagine contenevano un'intervista a quello che è il massimo storico italiano, assolutamente non un sodale di Mori, che è Salvatore Lupo, il quale dice, sintetizzo, ipotizzare lo stesso reato viola i principi costituzionali, le sentenze devono bastare. Accanimento, ripresentare le medesime accuse senza nuove prove, perché poi il fatto centrale è che le prove sono le stesse che si ripresentano ogni volta, e io l'ho trovato molto convincente. Ovviamente i giornali di destra sono scatenati su questa cosa, ma quando si parla di giustizia, lotta alla mafia, un generale assolto 50 volte e non è questione, allora si può farlo per chiunque, cioè non valgono più la soluzione, il principio che quando una sentenza va in giudicato deve valere, non vale, perché uno continua e riapre continuamente processi e non si finisce più. Secondo, molto spesso i giornali mettono questa cosa nella stessa pagina di Vincenzo Novari, indagato perché fino a poco tempo fa guidava le Olimpiadi
Cortinesi. la fondazione Milano Cortina,
sì, insomma, quella che si occupa delle Olimpiadi del 2026. Qui mi colpiscono due fatti. Primo, che i giornali, sempre di destra soprattutto, gioiscono perché dicono è stato nominato dei grillini, un grillino, che c'entra? Lì si tratta di vedere se le cose sono vere o false, avrà il tempo di difendersi, ma non è che siccome è grillino allora tu devi rallegrarti perché colpiscono. Poi non è un grillino, è uno che aveva, prima di essere nominato per caso da un governo Conte, aveva una storia pregressa enorme. Seconda cosa che mi convince poco, anzi mi fa indignare, è che alcuni giornali, io te ne segnalo uno, La Stampa, pagina 15, siccome fra le prove contro di lui ci sarebbe che assumeva figli di, nipoti di, per come forma di tangente, non so, come forma di accompagnamento, addolcimento, oleamento degli ingranaggi, e bang, debuttano le foto di Livia Draghi, nipote dell'ex presidente del Consiglio, ed è la 20ª volta che succede. Lorenzo Cocis La Russa, che è il famoso secondogenito del Presidente del Senato, dell'ex sottosegretario di Berlusconi Antonio Marano. Ragazzi, ci sono capi di imputazioni nei confronti di queste persone? No. E allora non, le loro foto, i loro nomi, per favore, è questo andazzo per cui ogni volta si dice ma no, ma le leggi attuali bastano a non fare a sputtanare queste persone. Non è vero, le leggi attuali non bastano, perché io una di queste persone, nella fattispecie di Via Draghi, ci ho lavorato insieme, è stata mia collaboratrice nei programmi storici, una bravissima, ha fatto male, ma le dirà il giorno in cui ha deciso di andare a lavorare per le Olimpiadi Cortinesi.
Sì, soprattutto mi sembra un tema di come i giornali continuano a trattare la cronaca giudiziaria, Paolo, è molto, cioè nel senso, sì, le informazioni filtrano, arrivano dai magistrati, poi possiamo discutere quanto, come filtrano, però bloccarle da là è un conto, ma soprattutto spingere, secondo me, in generale, non mi riferisco nello specifico a questo caso, ma a tanti altri, spingere i quotidiani a trattarli nel modo.
Io mi riferisco anche a questo caso, perché dopo tutto quello che abbiamo visto uscire sul caso Toti, di cui ti sei occupato tu stamattina, quindi non ci torno sopra, altre due ultimissime cose, sì. Una si collega a questa. Conte oggi si difende dall'accusa che ha fatto Gentiloni, ha detto guardate, i fondi del finanziamento per l'Europa all'Italia furono scelti da un algoritmo, non ci fu nessuna battaglia da perché. Allora Conte si difende con un argomento che ha già usato in questi giorni, che ci furono molti esponenti del PD che a suo tempo gli fecero i complimenti. E quindi diceva allora Gualtieri, tu stesso, Gentiloni o Sassoli, che avete detto che era tutto merito mio, secondo me non è la migliore delle difese. La migliore delle difese è, siccome l'Europa è un'entità complessa, fare un'inchiesta su come furono scelti questi fondi, se fu andare in Europa e chiedere a personalità neutrali, cioè che non sono dentro la lotta politica italiana, dico dentro la lotta politica italiana perché già nel PD questa questione, il PD fa ridere a volte, perché c'è un articolo molto divertente sul Foglio in cui quelli filo 5 Stelle dicono che Gentiloni è stato un poco di buono a fare questa rivelazione nel libro di Paolo Valentino. Tra l'altro c'è un libro che lo spiega, è più complicata la questione di come può apparire. Ultimo, Depardieu. Farmi parlare un 30 secondi di Depardieu. Depardieu, come sapete, è stato fotografato dal fotografo più famoso della Dolce Vita, Rino Barillari, un eroe a Roma per queste cose, alla Risbar, e lui lo ha gonfiato di botte, lui o chi per lui, insomma, insieme. Allora, la cosa che mi ha colpito è che nelle interviste che ha rilasciato, Barillari se la prende, soprattutto una che leggo su La Repubblica, a Guido Andruetto, se la prende col direttore, il responsabile, il capo dell'Harris Bar. Ora, perché dice che doveva essere lui a picchiare Barillari o allontanarlo bruscamente. Ora io dico, senti, caro Depardieu, questa è veramente una ipocrisia. Uno che va a mangiare a Via Veneto dal 1960, probabilmente gli anni precedenti, e va all'aperto, ci va, anzi purtroppo Via Veneto, con grande dispiacere di tutti gli estimatori di quella via, è un po' deperita, ma ci va anche perché spera di farsi fotografare, almeno io tutte le volte che vado a mangiare a Via Veneto spero che arrivino i paparazzi, Barillari. Non dico Barillari ma perché così ti dà un'idea di essere uno che sta facendo appunto la dolce vita. Ma addirittura pretendere, e poi in un'epoca dei telefonini cosa deve fare? Il direttore del ristorante deve andare a picchiare tutti quelli che con un telefonino o con un fotografo si avvicinano a quello che si è messo lì con delle belle ragazze, con delle cose. Questa volta devo dire Depardieu lo difenderò 100 altre volte dai capi di imputazione che ha in Francia, alcuni di quali mi sembrano esagerati, ma questa volta ha torto, e viva il direttore dell'Harris Bar.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao. Caro, ciao.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato ad Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Buongiorno ministro.
Buongiorno a tutti voi.
Oggi con noi, poi sarà sabato al nostro Festival dell'Economia alle 15:15, nella giornata di sabato, ovviamente la aspettiamo come tutti gli altri ospiti. Tra un attimo parleremo di taxi, ovviamente, di adesivi posti su auto prodotte all'estero, di adesivi con la bandiera italiana posti su auto prodotte all'estero e di tanto altro. Però prima, so che ieri il ministro è tornato da due giorni a Tripoli in Libia, visita ufficiale nell'ambito del Piano Mattei, ha incontrato ovviamente i vertici libici. Che cosa ne è emerso, che cosa programma di fare l'Italia in Libia?
Beh, innanzitutto di ripristinare una condizione di piena cooperazione tra l'Italia e la Libia, perché vi sono oggi tutte le condizioni per farlo, anche all'interno del piano Mattei che il nostro paese intende sviluppare per coinvolgere l'Africa nel processo di sviluppo europeo, attraverso appunto il ponte geografico, culturale, politico, economico e imprenditoriale del nostro paese. La Libia per noi è un partner fondamentale per quanto riguarda l'energia, petrolio e anche sempre più gas, ma lo può diventare anche per quanto riguarda le materie prime critiche, cioè i minerali e le terre rare necessarie a garantire la nostra autonomia nella realizzazione di impianti fotovoltaici, di batterie elettriche, di tecnologia green, quale noi vogliamo diventare, cioè paese produttore di tecnologia green e digitale. Pensiamo ai chip e ai semiconduttori. Ecco, si è aperto un altro canale importante e significativo. Tra l'altro, la Libia può essere destinataria anche della realizzazione di importanti parchi solari ed eolici, che potrebbero essere poi collegati attraverso cavi elettrici alla rete italiana, che è una rete mediterranea, per trasportare l'energia rinnovabile nel nostro paese, attraverso il nostro paese anche in Europa. In più aggiungo che ci sono importanti investimenti che riguardano la siderurgia per costruire una filiera siderurgica green che realizzi il materiale grezzo in Libia a basso costo energetico e poi lo completi nelle straordinarie attività siderurgiche italiane che sempre più sono avviate sulla strada della tecnologia green.
Senta, Ministro, trova accettabili anche nelle modalità le proteste dei tassisti di ieri?
A ciascuno in questo paese è libero ovviamente di esprimere il proprio dissenso, scioperare o anche protestare, ci mancherebbe altro. Quello che ritengo necessario è che finalmente ci possa essere un servizio più corrispondente alle esigenze dei nostri cittadini, dei tanti, sempre più numerosi turisti stranieri che vengono nel nostro paese. I dati sulla crescita del PIL sono trainati proprio dal settore turistico e questa crescita così significativa deve trovare un'accoglienza altrettanto importante e questo credo che sia assolutamente necessario, soprattutto in vista del giubileo. Siamo ormai alle porte delle iniziative che ci condurranno nell'anno del giubileo, in cui a Roma sono attesi almeno 40 milioni di pellegrini che poi giungeranno anche a visitare altre città e dobbiamo accoglierli al meglio. Per questo servono sicuramente più taxi e io mi auguro che i tassisti nel nostro paese possano sviluppare ancor più la propria attività. Per questo abbiamo fatto un provvedimento che consenta ai comuni sia di realizzare dei concorsi straordinari in un tempo celere, sia di concedere ai tassisti una seconda licenza temporanea per eventi straordinari come il giubileo, sia di dare loro in tempo congruo, cioè immediato, anche una seconda guida. Insomma,
ma non serve un'apertura di mercato più forte? Ministro, non serve un'apertura di mercato più forte, per esempio ai servizi come Uber, come gli NCC? Al momento i regolamenti in valutazione sono molto discussi, per esempio, dal mondo degli NCC.
Guardi, cioè, sono i decreti attuativi che sta realizzando il Ministero dei Trasporti, in un caso come quello sulle piattaforme con la nostra partecipazione, che ora questo decreto che è stato presentato in un confronto trasparente e diretto con tutte le organizzazioni rappresentative del mondo dei tassisti e anche degli NCC e al giudizio dell'autorità garante e al termine di questo processo che coinvolge altre autorità ovviamente diventerà attuativo. Noi stiamo lavorando sin dall'inizio della legislatura con i tassisti, l'ho incontrati personalmente tante volte anche pochi giorni fa, proprio perché con loro vogliamo capire come migliorare la loro presenza nella città, come possano aumentare il numero dei tassisti italiani, come possono fornire un servizio ancora più accogliente, visto che il mercato cresce in maniera impetuosa e fortunatamente è così, cioè i turisti e certamente a breve anche i pellegrini che possono trovare nel nostro paese, debbono trovare la migliore accoglienza possibile.
Senta, però i tassisti, nonostante questo che lei dice, l'apertura al dialogo c'è stata, l'ho incontrati eccetera eccetera, dicono potremmo scioperare 48 ore a ridosso delle elezioni, evidentemente non sono soddisfatti.
Noi li abbiamo incontrati, abbiamo ascoltato tutte le loro richieste, abbiamo presentato i provvedimenti in quella sede. Non mi è sembrato di notare, e non è sembrato di notare nel nostro ufficio, una particolare contrarietà ai decreti attuativi presentati dal Ministero dei Trasporti. E d'altra parte, io credo che sia chiaro a tutti che occorre aumentare il servizio ai cittadini. Anch'io nell'ultimo incontro ho chiesto loro se hanno qualche proposta ulteriore che possa migliorare il loro servizio ai cittadini.
E loro le hanno presentate, Ministro?
in quella sede no. Ah. Però voglio dire, cioè, ovviamente noi siamo molto contenti di accogliere eventualmente altre richieste. Abbiamo iniziato all'inizio della legislatura e poi al termine di un confronto che è durato alcune settimane abbiamo presentato un decreto che è stato convertito dal Parlamento, che dà una strumentazione in più ai comuni per agire, e devo dire che molti comuni in questi mesi hanno indetto concorsi straordinari, altri hanno dato con celerità la seconda guida ai tassisti come loro chiedevano, altri ancora hanno previsto delle licenze temporanee, stagionali, ovviamente per il periodo in cui ci sono eventi straordinari. Insomma, finalmente la macchina si è mossa per dare un servizio migliore ai cittadini, e io penso che anche questo sia l'obiettivo dei tassisti, e quindi per questo siamo disposti ad ascoltare ulteriori loro proposte, ove ci fossero, per migliorare il loro numero, cioè il numero dei tassisti italiani che danno un servizio ai nostri cittadini, per migliorare la loro attività, ecco, per creare un clima più accogliente rispetto a quello che purtroppo si vede, per esempio, qui a Roma, nei punti maggiore necessità, come quelli delle stazioni ferroviarie o degli aeroporti.
Sì. E non solo quello, c'è 1.300.000 di richieste inevase solo nel primo semestre dell'anno scorso, ha detto l'antitrust.
Una cosa è certo, questo governo, questo ministero, ma posso parlare certamente anche a nome del Ministero dei Trasporti, si è confrontato continuamente con le associazioni che rappresentano coloro che svolgono un'attività in questo campo, e quindi certamente innanzitutto i tassisti italiani, ma anche ovviamente i rappresentanti degli NCC, perché noi ascoltiamo, ci confrontiamo, con loro presentiamo i provvedimenti, e siamo ancora qui e disponibili ad accogliere altre richieste che vanno nel senso di migliorare il servizio ai cittadini, perché questo che deve muovere noi, certamente, ma anche, presumo, le associazioni che rappresentano i tassisti italiani.
Rimanendo per così dire sulle strade, sulle auto, ma passando invece alle questioni che hanno a che fare con l'industria automobilistica italiana, ha fatto molto discutere queste 134 Topolino, macchine elettriche bloccate perché avevano sopra l'adesivo scritto Made in Italy, o comunque con la bandiera italiana, prodotte appunto da Stellantis ma in altro luogo. Mi sembra un'interlocuzione, una discussione aperta ai limiti dello scontro con Stellantis.
No, c'è un confronto continuo che è iniziato già con 18 mesi fa, con l'inizio di questa legislatura, nel tavolo automotive che abbiamo subito ripristinato con tutti i soggetti, e quindi innanzitutto con l'unico produttore che noi abbiamo in questo paese, cioè Stellantis, con sindacati, con le regioni, con i rappresentanti delle associazioni dell'indotto e della filiera. Poi si è ancora più concretizzato e focalizzato sulla produzione di Stellantis e col tavolo Stellantis che abbiamo insieme all'azienda attivato qui al Ministero in dicembre, che si concluderà tra poche settimane dopo il confronto sugli ultimi due stabilimenti, cioè Cassino e Pomigliano, che avverrà a fine maggio, e tireremo le somme con l'obiettivo condiviso dall'azienda di aumentare la produzione di veicoli nel nostro paese, che si era notevolmente ridotta negli ultimi anni in un decremento continuo, per riportarlo almeno a un livello di 1 milione di veicoli con modelli più innovativi, non soltanto elettrici.
Quindi nessuno scontro in sostanza con l'azienda.
Con investimenti, ricerca e innovazione.
Quindi nessuno scontro con l'azienda, Ministro?
C'è un confronto con l'azienda per raggiungere insieme questo obiettivo. Se poi lei si riferisce alle indicazioni fallaci, vi è una legge che di 20 anni fa, peraltro, che creammo 20 anni fa per contrastare le indicazioni fallaci, cioè quelle insegne che arbitrariamente vengono messe su prodotti non italiani per far credere al consumatore che siano realizzati in Italia, e quella legge che esiste appunto dal 2003, fui tra l'altro io autore di quella legge quando era al commercio con l'estero ed avevo come missione quella di tutelare dalla contraffazione, dalla concorrenza sleale, dall'Italia Sounding, i prodotti italiani nel mondo. Quella legge ovviamente va applicata innanzitutto nel nostro paese, e poi attraverso l'accordo di Madrid in tutti quei paesi che lo hanno sottoscritto.
Senta, e come giudica il fatto che Stellantis ha intenzione di importare in Italia le auto prodotte, le auto cinesi prodotte dal partner con cui ha la joint venture, Leap Motor?
Noi siamo consapevoli, come lo è Stellantis, che il mercato italiano è un mercato aperto, perché ha purtroppo soltanto una produzione interna limitata che non soddisfa appieno le esigenze del mercato. Per intenderci, è l'unico paese produttore in Europa in cui vi è un divario così ampio tra auto prodotte, 450.000, e auto immatricolate, cioè comprate dagli italiani e immatricolate nel nostro paese, che sono circa 1,5 milioni l'anno. E quindi vi è un, come dire, un mercato aperto. Noi lo vogliamo colmare aumentando la produzione in Italia. E per questo riteniamo che sia utile anche un secondo produttore che possa realizzare nel nostro paese, con il lavoro italiano, con le componenti italiane, macchine anche con, realizzate da altre case automobilistiche.
Può essere cinese, questo produttore, ministro?
Ma certamente sì, potrebbe essere anche cinese. I cinesi, peraltro, ben consapevoli che l'Europa sarà costretta ad alzare le barriere commerciali, come hanno fatto recentemente gli Stati Uniti. Ricordo a tutti che Biden l'altro giorno ha quadruplicato i dazi sulle auto elettriche cinesi, portandole dal 27,5% al 102,5%, il che vuol dire che il mercato americano si è chiuso e la sovrapproduzione cinese inonderà il mercato europeo. Per
quindi
questo
lei dice quindi a questo punto, ecco, facciamo allora, venire i cinesi e facciamoli produrre da noi.
Se un italiano deve comprare, come ritiene lo stesso Stellantis, un'auto cinese, magari perché ha dei modelli più competitivi, io credo che sia meglio che compri un'auto realizzata da una casa automobilistica cinese in Italia, con le componenti e il lavoro italiano, piuttosto che importarle dalla Cina per venderle poi nella rete italiana.
A proposito di questo, oggi il Sole 24 Ore, un pezzo di Carmine Fottina, oggi ci sarà un nuovo tavolo sull'industria italiana autobus, sull'ex Iris Bus per intenderci, con un'ipotesi che il possesso, per così dire, dello stabilimento venga preso esattamente da Dongfeng. È un'ipotesi in campo questa, ministro?
No, in realtà oggi abbiamo un tavolo con i sindacati, le due regioni interessate, Campania e Emilia Romagna, e l'azienda che ha fatto una proposta per acquisire dai soci pubblici, cioè da Leonardo e da Invitalia, lo stabilimento Italia Industria Autobus, con un progetto industriale di rilancio. In questo contesto vi è certamente anche l'ipotesi che nella stessa area industriale, che è molto vasta, è importante e significativa, possa insediarsi altri produttori nel campo della mobilità elettrica, e tra questi certamente possono essere anche produttori di altri paesi. Noi incentiviamo gli investimenti in Italia che realizzano produzione e lavoro nel nostro paese.
La ringrazio, grazie a Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Ci vediamo a Trento, ve lo ricordo, sabato alle 15:15 il ministro Urso al Teatro Sociale di Trento per il Festival dell'Economia. Grazie anche a tutta la squadra di 24 Mattino, ci sentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.